in questo frangente siamo abituati a vivere gomito a gomito, ma spesso accusando un senso di estraneità e di solitudine. Invece la convivenza è proprio il terreno da cui si può ripartire, dove si può recuperare uno sguardo ideale, dove si può ricostruire il senso di una tradizione. Per questo abbiamo pensato di iniziare con un incontro dedicato a una straordinaria esperienza umana artistica, che è quella del nostro amico Ezzuro Sotò, scultore della Sagrada Famiglia, la grande cattedrale di Barcellona. Perché iniziamo con questa esperienza, con questo racconto? Perché quella della bellezza è sempre un'esperienza che fa venire a galla con più veemenza, con più cordialità, quelle che sono le esigenze originarie di ogni uomo. Per cui è un punto interessantissimo da cui partire per recuperare il senso di una convivenza. Anche la creatività oggi è molto di moda, ma è una creatività molto confusa, molto dispersa, apparentemente molto libera, perché non segue nulla, né ciò di quello che è venuto prima, né di ciò che vale seguire nel tempo in cui si vive. Invece credo che quanto ci racconterà oggi Ezzuro Sotò ci farà capire come la bellezza anche oggi può essere una grandissima possibilità per cominciare a recuperare il senso di rapporti umani vissuti secondo le esigenze più originali del nostro cuore. Lascio subito la parola a Ezzuro Sotò. Al termine del suo racconto sarà possibile formulare delle domande.
Buonasera. Molto grazie, professore. Sotò Ezzuro desu.
Sono Sotò Ezzuro.
Parezco un poco joven. Ah, perdone, in spagnolo.
Da circa 30 anni
Sagrada Famiglia de shigoto o shite kite.
Ho continuato a lavorare alla Sagrada Famiglia.
Kyou minasan to kono jikan o issho ni suru no ni taihen ii kikai da to omoimasu ga.
E penso che sia un'ottima occasione per voi e per me avere questo tempo insieme. Purtroppo abbiamo poco tempo e ho portato quindi un po' di foto per efficacizzare il mio discorso. Non posso farvi vedere tutto, ma ci sono alcuni temi di cui vorrei parlarvi oggi. I temi sono importanti. E io ho ricevuto tantissime cose da Gaudi, però vorrei parlarvi di due o tre di questi. E cominciamo a vedere anche le mie opere giovanili. Io ho studiato in una scuola pubblica di Kyoto. Ci sono molti studenti qui, credo. Quando io ero studente non avevo soldi e non avevo neppure la possibilità di comprare il materiale per fare le mie sculture. E ho pensato che per fare le sculture dovessi prima di tutto conoscere il materiale con cui scolpire. E nella ricerca del materiale, in un angolo dell'università ho trovato un grande tronco d'albero e ho chiesto se potevo utilizzare questo legno, e ho visto che gli anelli dell'albero dimostravano una vita di 300 anni. Era un tronco grosso così, e ce n'erano 3 metri, erano tre tronchi di 3 metri ciascuno. e non avevo mai scolpito un legno così grande, così importante. E allora mi sono domandato cosa fosse il legno, questo materiale. Lo scultore di solito pensa alla forma e non fa altro che trasferire la forma nel materiale che sta scolpendo. Ma a me interessava di più sapere cos'era il materiale più che la scultura in sé, che è la forma. E piuttosto, e poiché non avevo i soldi per comprare attrezzi cari, ero comunque riuscito a entrare in possesso di un tronco e ho cominciato a scolpire il primo tronco con tutto il mio impegno. Ma quando mi sono accorto, il legno non c'era più. Era un legno così grosso, ma non c'era più. Quello che era rimasto erano solo truccioli. Michelangelo diceva: qui dentro, in questa pietra, c'è Gesù. E uno scultore più giovane, nello tentare di imitare Michelangelo, non c'era più niente, non c'era più la pietra perché era finita. Ebbene, anch'io ho fatto la stessa cosa, lo stesso errore, cioè non trovavo Gesù Cristo né nient'altro, solo truccioli, e così non andava bene. Allora ho preso il secondo tronco e ho cominciato a scolpire il secondo tronco. E con un po' di maggiore sensibilità mi sono immesso di impegno di fare qualcosa di più dettagliato, di essere più limitato, più misurato, cominciando dalla superficie. Ho cercato il nucleo, l'anima, il cuore del tronco, e pensavo perché quella parte centrale fosse la verità del legno. E cominciando a scolpire, a levare materiale dalla superficie, quando sono arrivato al nucleo mi sono fermato e la parte centrale del tronco, anche di 300 metri, è una parte molto sensibilmente diversa dal resto se uno comincia a scolpire. E questo era il terzo tronco che io scolpivo. Questa volta invece era leggermente curvo e ho scoperto che questo cuore era curvilineo. Quindi nelle mie sculture non c'è prima la forma, ma è il rapporto con il materiale. E quindi viene fuori la forma come risultato. E poi sono passato al ferro. Naturalmente non si può scolpire con un'accetta, e mi sono chiesto però cosa fosse il cuore, l'anima del ferro, cosa ci fosse dentro. Ho preso un cubo di ferro e tagliando i quattro lati, e volevo far vedere anche a chi visitava il mio studio cosa ci fosse all'interno di un cubo di ferro. E poi mi è venuto in mente che volevo vedere anche la pietra, cosa fosse la pietra. Ma naturalmente prima di cominciare sapevo che anche fino alla fine la pietra era pietra. E ho pensato che la forma fosse già bella così. E quindi ho fatto la forma in maniera soffice, in maniera liscia, così come vedete nella foto. Questo era stato il risultato finale. E quindi combinando due pietre è venuto fuori questa scultura. E ho immaginato un grande pesce che nuotava in fondo all'oceano. questa pietra ha 2 tonnellate di peso, ma anche un bambino piccolo lo può spostare leggermente con un dito. Adesso è immesso in una scuola elementare. Questa è una scultura che io ho fatto quando avevo 18 anni. E avendo cominciato così, per un anno ho insegnato dopo aver fatto l'università, dopo essere uscito dall'università, ma volevo venire in Europa perché sapevo che qui c'erano le vere pietre, per conoscere la vera anima delle pietre. Volevo andare in mezzo alla cultura della pietra. Guardate questo edificio dove siamo. Siamo in un edificio di pietra. E quindi sono in corso nella Sagrada Famiglia in Europa. Ma 30 anni fa non si capiva se lo stavano costruendo oppure se lo stavano distruggendo. Perché? Perché c'era poca gente. Adesso ci sono 2 milioni e 500 mila visitatori all'anno, è un edificio molto animato. Ma 30 anni fa c'erano solo 10 operai che lavoravano, adesso siamo in 200 a lavorarci. E quando ho cominciato a lavorare sapevo che l'aveva fatto Gaudi. E chiaramente ho voluto sapere il suo pensiero, cosa voleva dire, cosa voleva fare Gaudi. E il primo lavoro è stato questo. Sono 60 metri di altezza e il compito era di fare i gemme di vegetali. L'immagine era fare gemme perché questo edificio sarebbe ancora cresciuto, doveva ancora crescere, ma non sapevo dove mettere le foglie, dove mettere questo vegetale. Si vede? Qui c'è un muro, secondo il mio calcolo, la parte finale deve essere di 1 centimetro di spessore. Una pietra di 1 centimetro di spessore è molto debole, non dura 100 anni o 200 anni. E quindi, perché Gaudi ha fatto una struttura così debole? Bisognava pensare ai calcoli, alla struttura, alla posizione, ma in che modo, dove collocare la foglia come scultore? E ho pensato a lungo a questo, anche quando dormivo, quando facevo la doccia, quando mangiavo. Perché non c'era materiale scritto di Gaudi. Ma un giorno ho pensato, ho capito. Mi sono chiesto, forse mettendo una scultura in un posto debole, tutto diventa più forte. E quindi ho messo le foglie nei punti più deboli della pietra, più sottili della pietra, e così è venuta fuori la scultura. E mi è sembrato di aver visto, di aver incontrato per la prima volta Gaudi, cioè Gaudi ha fatto apposta a fare strutture deboli e ha pensato dall'inizio di fare una scultura che rafforzasse la struttura. E ho potuto avvicinarmi a Gaudi facendo una scultura dopo l'altra. E poi c'è stato il lavoro di mettere tante pietre, di 200 pietre scolpite vicino alla finestra. E quindi si tratta di in una settimana di fare queste palle, ma questi frutti, ma non riuscivo a capire il significato. Ma io come scultore non riesco a fare le mie sculture se non so l'argomento, ma non c'era materiale. Ma qui dentro la finestra, dentro è l'interno della chiesa, e nella chiesa si parla delle parole di Dio, della Bibbia, e sopra le finestre, queste grandi vetrate, ci sono tanti frutti. Ma perché tanti, perché foglie, perché frutti? Non c'è scritto da nessuna parte, nessuno me lo sapeva spiegare. E allora ho pensato di essere grato di essere giapponese, perché in Giappone, perché parola in giapponese si scrive in ideogrammi, anche in Cina, con due ideogrammi, si usano i kanji, cioè gli ideogrammi, e ciascuna kanji ha un significato. E là, quindi i due kanji di parola si dice foglia che si dice, foglia che dice, foglia che parla. Io sto parlando, no? Vi sto parlando, cioè sto dicendo foglie, e voi state ascoltando in italiano le mie parole. Ma ciò che è importante è il significato delle parole. Col fatto che molte foglie si racchiudono nel frutto, molte foglie compongono un frutto, e se queste parole arrivano al vostro cuore, allora voi capite l'energia, il significato delle parole che io sto dicendo, e quindi questa è la vera comunicazione. E questo è il significato di queste foglie della cattedrale, cioè tantissime migliaia di foglie che sono le parole ricche di significato di Dio. E quindi la vostra anima sono frutti che maturano nel tempo. Il nostro corpo può disgregarsi nel tempo, ma l'anima, anche quando il corpo si decompone, sale in paradiso. E questi sono i frutti, sono simboleggiati dai frutti che vedete. Questi li ho fatti con vetro di Murano. Ciascuno ha 15 tonnellate. Poiché sale il sole da questa parte, la foto numero 9, questi sono i frutti della primavera, e dall'altra parte invece sono i frutti autunnali, perché è dalla parte occidentale. L'uomo durante la sua vita ascolta molte parole, legge molti libri, e quindi coltiva i frutti, riesce a far maturare i frutti. E Gaudi voleva dire questo, ma questo io l'ho capito perché ero un giapponese, perché non capivo, nessuno si era accorto che le foglie rappresentano le parole. Adesso ci sono, ho parlato a vescovi e a sacerdoti, e i quali sono tutti convinti dalle mie parole. Prendiamo Giovanni, nella prima riga del Vangelo secondo Giovanni, in principio c'era il Verbo. Stiamo parlando di quello, poiché il Verbo, la parola, ha energia, l'uomo riesce a realizzare la propria vita. Non so se sono riuscito a farmi capire. Avete inteso? Più o meno? Adesso vi dico una cosa importante. Perché Gaudi usava solo, perché cercava di trasmettere messaggi con cose naturali come frutti o foglie? C'è una parola di Gaudi molto importante. Gaudi in tutta la sua vita non ha mai scritto un libro. Ha trasmesso ai discepoli, e i discepoli poi lo prolungavano. E diceva che gli uomini non creano niente. Gaudi, che è così creativo, che è stato così creativo, dice che l'uomo non crea niente. L'uomo solo scopre in mezzo alla natura. ciò che l'uomo può fare è quello di trovare, di scoprire cose dal creato e di dare una piccola direzione a quello che è stato trovato. E quindi le ultime parole di Gaudi sono di un piccolo contributo dato alle parole di Dio. L'uomo può proporre, contribuire, ma non può creare. E qui Gaudi fa dei disegni, sono le foglie di palma, ma anche qui questo è un magnifico disegno e riesce a fare una scoperta meravigliosa nella natura. Attualmente stiamo parlando di creatività, originalità, ci sono tante parole che sono inflazionate, ma ci sono artisti contemporanei che sono così liberi e così creativi nello stesso tempo? Come dice lui stesso, lui ha solo scoperto dalla natura, cercando nella natura. E io sono venuto 30 anni a cercare, a pensare cosa volesse dire Gaudi, cosa volesse Gaudi. Ma molti mi chiedono dove sono i tuoi lavori, perché tu ne fai tanti ma sono per conto di altri. Bene, io ne faccio tanti, li mando anche in Giappone e li faccio anche in Spagna, al di fuori della Sagrada Famiglia, ma sono tutte cose che provengono da ciò che ho imparato da Gaudi, ma io non ho niente di originale? Oppure Gaudi ha imparato dalla natura. Cosa c'è di originale in Gaudi? Eppure tutti visitiamo la Sagrada Famiglia, tutti vanno a vedere i monumenti di Gaudi, ma lui stesso diceva che lui era solo un piccolo contribuente alla creazione di Dio. Noi siamo troppo orgogliosi in questo momento. Pensiamo che l'uomo possa creare qualunque cosa, invece no, non è vero. È più vero dire che l'uomo non può fare niente. Abbiamo smesso di imparare dalla natura e questo ci conduce alla rovina. Siamo nel XXI secolo, l'uomo ha tanti problemi. E questo non è forse un segno di problema? Questo è l'insegnamento che io ricevo da Gaudi e quello che io oggi voglio trasmettervi. Per esempio, Gaudi era un architetto. Per lungo tempo l'architettura si contrapponeva alla gravità. Voi state seduti, io siamo tutti tranquilli, seduti, perché c'è la gravità. Se non ci fosse la gravità, voi galleggereste nell'aria qua davanti. La gravità ha una grande forza. Si pensava che l'architettura fosse disturbata dalla gravità, ma Gaudi diceva no, è perché manca intelligenza nell'architetto. Gaudi ha fatto un disegno l'ha messo sulla soffitta e ha tirato dei fili dall'alto dal soffitto e ciò che i fili che venivano dall'alto l'ha fatto la gravità, non è stato lui. E quindi ha fatto questa forma grazie alla gravità, anche se il disegno del soffitto l'ha fatto lui. E questa è la foto rovesciata di quella foto. E questa è una costruzione degli ultimi anni di Gaudi. E questa foto è possibile grazie alla gravità. E poiché le pietre sono molto forti contro la gravità, anche le pietre che si trovano più in alto, se sono collocate bene grazie alla gravità, ci sono edifici come questi che stanno in piedi. E ci sono anche edifici che invece la gravità tenta di distruggere e ci riesce poco per volta. Ma questi edifici di Gaudi stanno grazie alla gravità. Capito? Quindi è un modo di concepire completamente diverso. Gaudi ha usato modi di pensare completamente nuovi, quasi pericoloso. E Gaudi è andato fino a noi, dove molto lontano da noi. Usando il modo di pensare di Gaudi, noi facciamo energia elettrica grazie al sole, facciamo energia eolica. Appena abbiamo cominciato questo mondo, questo modo di produrre energia, abbiamo tanta energia gratuita. Perché non l'abbiamo usata finora? Siamo finalmente arrivati solo ai piedi di Gaudi. Questa è la mappa della Sagrada Famiglia. E non riusciamo a elevarci anche di 300 metri se riusciamo a usare la gravità. Pensate alla Twin Towers di New York che fu distrutta, che era alta 300 metri. Ebbene, Gaudi aveva già un progetto di un edificio di albergo di 300 metri, e poiché però non è stato dato il capitale per costruire tale albergo, non abbiamo potuto vedere realizzato questo albergo. Ma lui ha fatto 175 metri, la Sagrada Famiglia, perché di fianco c'è una montagna piccola che è alta 180 metri. Ovvero sia, Gaudi non voleva un edificio più alto di ciò che Dio aveva costruito. E questa è saggezza. Se c'era una montagna più alta, poteva essere distrutta questa montagna con i terremoti. Ma una montagna di 180 metri, che resisteva nel tempo, era un'assicurazione che un edificio di 180 metri poteva resistere. Ebbene, la scienza va avanti in modo ordinato, e comunque non dobbiamo dimenticarci del cuore, ovvero sia dell'umiltà, e questa umiltà proteggerà l'essere umano e la razza umana. Non è attaccare o avanzare che proteggerà l'uomo, ma il rispetto della natura. Un'altra parola di Gaudi: se volete fare un buon lavoro, dovete avere prima di tutto l'amore e poi la tecnologia e poi l'abilità. Non è tecne, l'abilità, la competenza e poi i soldi. No, prima di tutto all'inizio ci deve essere l'amore, e questo è assoluto. E poi per via dinamica vengono fuori la tecnologia e i soldi. Se volete fare un buon lavoro, dovete avere amore. Penso che molti di voi abbiano un'esperienza del genere. Questa è la pianta della Sagrada Famiglia. La distanza tra le colonne sono 7,5 metri. Si pensava che un passo umano fosse di 75 centimetri, sia in Giappone, sia in Catalogna, sia in Italia. 10 passi sono 7,5, che costituisce un modulo. Il doppio sono 15 metri. E ovvero sia l'altezza minima delle colonne, 15 metri. Le colonne grosse della foto, la parte più nera, sono 22,5, cioè 3 volte il modulo di 7, metri. E il tetto è 7 volte, 52 metri, 7 volte il modulo. Quindi la Sagrada Famiglia è fatta su moduli di 7,5 metri ciascuno. Ci sono 90 metri dall'ingresso fino al punto in fondo, cioè 12 volte 7,5 metri. E quindi ha usato questo come linguaggio architettonico, ma non ha mai dimenticato il cuore. Ha sempre usato sia lo strumento che il cuore. Non bisogna essere dominati dagli strumenti. La parte dove il cuore si è rotto. Questo è l'unico spazio che Gaudi ha finito prima della morte. È l'unico pezzo completato ed è stato distrutto nella guerra civile spagnola. Qui era nascosto tutti i disegni di Gaudi, e quindi adesso non abbiamo più nessun disegno originale di Gaudi. E io mi hanno detto di restaurare questa parte e io l'ho fatto. È una scultura di 52 centimetri circa. Qui c'è una persona che ha una foto, ha una bomba, chiedo scusa. E sono morte 20 persone per effetto di questa bomba. E molti di questi erano conoscenti di Gaudi. Ed è stato un incidente vero. Ma se il colpevole avesse visto Dio e non avesse fatto esplodere la bomba, gli uomini si sarebbero salvati. Cioè, Gaudi diceva, l'uomo non è mai perfetto, ma bisogna essere umili e avere amore. In questo modo ci salviamo dalla distruzione. Quindi l'umiltà è il metodo migliore per salvarci dal male. Questa è la bomba. E Gaudi ha detto, vorrei che quando fai esplodere la bomba tu vedessi Dio. E c'è questo messaggio in questa scultura. Dall'altra parte c'è questa una ragazzina che dice che vuole i soldi. Ma è per questi soldi li vuole, non per il proprio egoismo, ma per aiutare il malato che è di fianco. Ovvero sia, è un amore di una ragazza che vuole salvare qualcun altro. Ed è una ragazza che si prostituisce per salvare qualcun altro. La domanda è, il messaggio di Gaudi è questo, che quando una persona è sicura di avere completamente ragione, assolutamente ragione, allora è il momento in cui il diavolo si insinua in lui o in lei. E questo è il terrorismo, ovvero sia la completa sicurezza di se stessi. Dobbiamo domandarci con umiltà se sia giusto fare quello che facciamo. L'umiltà è l'unico mezzo per salvarsi dal diavolo. Perché Gaudi ha fatto questo, questa piccola stanza? perché nel fare questa stanza, se l'uomo perde di fronte alle tentazioni, la Chiesa finisce, termina. Io in 18 mesi ho restaurato questo ambiente come era prima. Quando venite alla Sagrada Famiglia, non dimenticate di vedere anche questo spazio. Questa foto è la prima scultura che io ho fatto, un angelo che suona l'arpa. Io ho potuto completare questa parte che non aveva finito. Quest'arpa è lunga 3 metri, è alta 3 metri. Non ci sono fili però, non ci sono le corde. I discepoli di Gaudi mi hanno detto metti le corde, ma io non le volevo mettere, perché io sono giapponese probabilmente, perché le sculture non sono completate dallo scultore, ma da chi le osserva. Quando voi leggete un libro, lo stesso libro, se voi lo rileggete o la terza volta che leggete lo stesso libro, trovate sempre qualcosa di nuovo nel libro, cioè non è sempre lo stesso libro, perché ogni volta che voi lo rileggete, lo ricompletate di nuovo. Un libro non viene completato dalla prima lettura, la stessa per la musica. Quando un musicista suona il violino o il pianoforte, il compositore non l'ha finito, ma è l'ascoltatore che lo sente che lo completa. Voi mi state ascoltando con grande attenzione e io vi sono molto grato, molte grazie. Ma perché voi stessi avete una cassa di risonanza molto raffinata che attraverso l'italiano si riflette dentro la vostra cassa di risonanza. Questa è l'arte. Arte è qualcosa che non porta mai noia, che porta sempre nuove vibrazioni, e non è artistico ciò che è vecchio, ma è arte perché è ogni volta è nuova, si rinnova ogni volta, perché risentite qualcosa di nuovo ogni volta che vedete o che ascoltate. Per cui io volevo che le corde dell'arpa fossero messe da chi vedeva la scultura, e quindi volevo che lo spettatore si immagini le corde che io non ho messo. Ecco perché non le ho messe. E qui, in questo fagotto, e anche l'arpa di prima, mostrano la musica religiosa. Allora, chi ha visto l'arpa di prima, hanno fatto dei contributi finanziari, per cui io ho potuto fare altri strumenti. Quindi vedete la citarra, cioè la chitarra antica, e il violino e altri strumenti. La foto 23 c'è l'arpa, il flauto diritto è uno strumento della Catalogna, e non solo, ma abbiamo fatto anche un coro. E quindi ciò che Gaudi ha progettato, cioè il coro dei fanciulli, è stato realizzato da un giapponese nel 2000. Grazie. C'è ancora. Volevo dirvi una cosa importante. Quando facevo questi angeli, mi hanno detto, cade un pellicano, bisogna salire in alto. Non capivo dove fosse il pellicano, ma era nascosto il pellicano. Ma c'era il papà del pellicano, nascosto nella parte centrale, in alto, della facciata, e metà del pellicano non c'era più. E questo è il simbolo dell'amore di Dio. E c'è una leggenda che dice che il pellicano aveva, e l'amore della madre, non del padre, della madre, come l'amore di Dio, cioè il pellicano aveva tagliato la propria pancia per dare da mangiare al figlio. Ma è pericoloso se questo amore cade sul visitatore, e quindi mi hanno detto di ripararlo rapidamente. Questi pellicani, madre e figlio, io non riuscivo a capire perché fossero lì. Io stavo, ero un giapponese in Spagna, molto lontano dal mio paese, e penso che ci siano anche tra di voi persone lontane da casa vostra, da casa propria. Quando sono vicini i genitori, dico a voi più giovani, non è vero che i genitori sono noiosi, che continuano a dire torna a casa presto, mangia questo, non fare quello, non sono forse noiosi i genitori? Ma se siete lontani da casa, invece, l'immagine della madre è tutta dolce, e se pensate alla casa, pensate alla mamma. E allora ho pensato che la cosa più importante fosse l'amore materno, che però ci colpisce solo quando siamo lontani, ce ne accorgiamo di più quando siamo lontani. L'uomo ha tante cose, ma solo quando le perdiamo ce ne accorgiamo che le avevamo. Siamo così stupidi. Ciò che è importante, cioè l'amore materno, è qualcosa che si vede solo da lontano, e forse Gaudi voleva dire questo con questi pellicani. Ci sono tante altre cose che vorrei dirvi, ma vorrei anche avere un dialogo con voi, quindi se avete qualche domanda sono qui per rispondere. Penso che risponderò alla domanda quando avrai finito, quando avrete finito. A questa domanda rispondo più tardi. Posso anche rispondere prima. Va bene, vi risponderò. Gaudi diceva: Dio non ha fretta. Questa casa è di Dio. Se il padrone di casa non ha fretta, non è il caso che noi ci affrettiamo. Ma io voglio dire anche, finire o quando finire è una cosa che non è dato all'uomo capire, né è dato all'uomo decidere. È come domandarsi quando matura un frutto, quando io sarò completo, non sono io a decidere. Ciò che posso fare io è vivere intensamente oggi, fare in maniera che prima o poi io sia completo. Può darsi che non sia mai completo o completato, ma a un certo momento qualcuno mi dirà: vieni. Quello è il momento della completezza. Dalla mia parte. E quindi la Sagrada Famiglia terminerà quando Dio vorrà che sia terminato. Pensate voi quando voi sarete completati.
credo che, che non possiamo non corrispondere a questo desiderio di Etsuro Sotò di poter dialogare a partire da quello che lui ci ha fatto vedere, dall'esperienza che ci ha comunicato con tanta energia, con tanta chiarezza, con tanta cordialità. Per cui inviterei subito il pubblico a porre domande a partire da quello che ci è stato raccontato e anche a partire da quello che ognuno di noi vive rispetto ai temi che sono stati toccati dal suo racconto. C'è un microfono qui al...
Ci arriva.
Tiro giù così lo sento. Buongiorno, grazie mille innanzitutto per il suo racconto. Quello che mi ha colpito è che viene fuori dalla sua testimonianza l'immagine di un artista che sembra così poco contemporaneo. Perché quando io immagino l'artista contemporaneo penso a un uomo o a una donna che esprime una propria assoluta individualità. Originalità. Ma la domanda è come ha fatto, come si trova lei a doversi confrontare con una serie di indicazioni che Gaudì ha dato. Come concilia la sua originalità di artista di oggi con una tradizione che lei sta portando avanti?
È una domanda che colpisce il cuore, è molto appropriata. Ho detto all'inizio che l'uomo non può creare, ma può solo contribuire alla creazione. Noi pensiamo alla libertà, noi vogliamo essere liberi. Che cos'è la libertà? Vuol dire poter scegliere, per esempio. Se dobbiamo decidere tra vivere e morire, non siamo liberi. Possiamo telefonini, orologi, possiamo scegliere fra queste cose. Sembriamo liberi perché possiamo scegliere. L'uomo desidera possedere le cose che più desidera, ma se non ci fossero queste cose non può scegliere. Gaudí ha cercato intensamente queste cose e ha trovato. Ha scoperto che ci sono un'infinità di cose create da Dio tra le quali possiamo scegliere. E così Gaudí a noi insegna, senza dare ordini, ci ha messo tante cose tra le quali possiamo scegliere. E io sono uno di quelli che possono scegliere. Se io sbaglio a scegliere, è un mio errore, ma nessuno mi dice fai così. E quindi sono lì nella mia libertà. Ma se non avessi quelle cose tra le quali scegliere, io non sarei libero. E questo è quello che si chiama natura. Attorno a voi, attorno a me, ci sono innumerevoli cose tra le quali scegliere nella natura. Io voglio sempre la saggezza. Quando scelgo, se fossi saggio, non avrei pentimenti, non avrei sofferenze, non avrei dubbi. Sceglierei subito quella che è più appropriata. Questo è possibile quando l'uomo è saggio, ma non c'è la saggezza perfetta. Ma l'uomo può solo desiderare di avere tante cose tra le quali scegliere. E Gaudi ce le insegna. E lì ci sono io. Ma io vorrei imparare questa saggezza di Gaudi. E quindi non si tratta di fare l'imitazione di Gaudi, ma grazie a lui, grazie al maestro, io posso andare più avanti. Noi siamo soli, ma liberi, e però se, chi pensa di poter fare tutto da solo è come un uomo in mezzo al deserto, che, se pensa che non ci sia bisogno di nessun altro. Ma domandiamoci se un uomo solo nel deserto è libero. Non sappiamo quando verranno i lupi, quando verrà la tempesta di sabbia, quando correrà un rischio della vita. Avere paura, terrore, vuol dire non essere liberi. Questa è la prima condizione. Le persone diventano libere quando ci sono molti maestri. Noi abbiamo un grande maestro da 2000 anni in qua. E Gaudi vedeva quel maestro. E l'uomo sente per la prima volta la libertà vedendo le varie cose che gli sono davanti. Quando ho voluto conoscere Gaudi non sono riuscito a avvicinarmi. Dopo 12 anni che ho cominciato a lavorare, ho deciso di non guardare più a Gaudi. Ho deciso di guardare non lui, ma nella direzione in cui Gaudi guardava. E allora, senza guardare più Gaudi, quando ho tentato di guardare nella stessa direzione, ho capito che io ero dentro Gaudi e Gaudi era in me. E finalmente mi sono unito a lui. E allora ho percepito completamente la libertà. Gaudi non mi ha dato ordini. Ho potuto diventare come lui con la mia libertà. Anche voi spesso, quando lavorate, non è vero che certe volte siete già stanchi prima di cominciare, oppure subito dopo aver cominciato, senza aver combinato un granché? Tutti i contemporanei sono stanchi. Siamo stanchi tutti, anche senza fare niente. Perché? Perché siamo tutti oggetto di ordine. Qualcuno ci ordina di fare qualcosa. Non abbiamo libertà. Perché è una libertà diversa, quella della ricerca. Dobbiamo guardare nella direzione in cui il maestro guarda e viene fuori la libertà. Siamo protetti. Se la direzione in cui noi ci camminiamo è la stessa del maestro, siamo liberi e siamo protetti. E può essere difficile da comprendere, ma credo che quello che sto dicendo è molto diverso dal pensiero dominante attualmente.
Nanika,
se avete timore di venire in prima linea per fare le domande, non abbiate timore. Allora, vi faccio l'altra domanda che probabilmente volete farmi, che si sovrappone in parte alla domanda fatta adesso. Come fate, la domanda è, come fate a fare un'architettura di Gaudi senza Gaudi e senza i suoi disegni? Penso di avervi risposto con la risposta precedente, ma ci sono quattro torri, quattro guglie di 150 metri con i quattro evangelisti. Uno è quello di Giovanni, poiché si costruisce dal basso. Si comincia dal canale di scolo dell'acqua piovana, e quindi proprio dalla base, da dove si chiama gargola, dove esce l'acqua piovana. E abbiamo fatto 4,5 metri in pietra, ma Gaudi non parlava di fare il canale di scolo per l'acqua, ma poiché piove siamo stati costretti a fare questo canale. Ma io sapevo già dall'inizio che non c'era nessun materiale scritto di Gaudi, ma io sapevo già come avevo interiorizzato il modo di pensare Gaudi, e io avevo studiato Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Giovanni, a differenza degli altri tre, ha scritto, come voi sapete, la parte finale del Vangelo. Ha scritto le lettere, le prime lettere degli antichi cristiani erano rotoli, stiamo parlando nell'Apocalisse ci sono questi sette rotoli e le sette lettere sono in svitamento, cioè vengono srotolate, e l'acqua cade dalla settima di queste lettere, di questi rotoli. Questo è una pietra, è alta più di 4 metri. Questa invece è la torre di Matteo. Matteo era un collettore di tasse, ma dopo l'incontro con Gesù Cristo ha abbandonato i soldi e ha seguito Gesù Cristo. E quindi si dice che chi dimentica i soldi, il sacco con i soldi si scompone perché non cura più i soldi. Ecco perché qui l'acqua piovana esce dai soldi. Non c'era un'indicazione di Gaudi in questo senso. Ho potuto aggiungere una pagina alla simbologia dei quattro apostoli, perché avevo interiorizzato il modo di pensare di Gaudi. Ovvero sia, Gaudi non ha fatto l'imitazione della natura, ma ha preso in prestito la forza della natura per costruire la Chiesa, e io ho potuto fare nuovi disegni io avendo interiorizzato il metodo di Gaudi, e io posso fare anche questo in futuro. Io penso che gli esseri contemporanei abbiano cozzato contro un muro, ma il futuro c'è. Noi dobbiamo continuare la nostra marcia. I disegni possono venire fuori in maniera indefinita. Così come Gaudi ha imparato dalla natura, così come lui ha imparato dalla forza della natura, noi dobbiamo imparare da lui a usare la forza della natura. Imparando da Gaudi e imparando come lui ha imparato, non solo la scultura, ma anche il management, ma anche l'architettura, ma anche gli altri elementi, le altre discipline. Questo metodo può essere usato da tutti in qualunque disciplina. Quindi credo che Gaudi sia un grande maestro per qualunque settore in cui operiamo. È una persona che dobbiamo studiare da ora in poi. Questa è la mia convinzione. Capito?
Ecco, io volevo chiedere com'è stato per lei l'incontro con una cultura che, come lei diceva, è molto lontana dalla sua di origine e per cui come è riuscito a conciliare, in qualche modo anche a integrare, mi sembra, da quel poco di cultura giapponese che conosco, capisco dalle sue parole, dal suo modo di parlare, che è riuscito in qualche modo a integrare la cultura giapponese da cui lei proviene con quella europea e cristiana in particolare che ha incontrato lavorando alla cattedrale. Per cui volevo chiederle se può illustrarci meglio questo passaggio nella sua vita. Non so se mi sono spiegata. Arigato.
No, dobbiamo dormire qui se vogliamo finire questo discorso, perché diventa ancora più lungo di quello che ho già fatto. Non sono ancora così vecchio da dovervi parlare della mia vita. Io sono venuto dal Giappone e vivo in una cultura non mia, ma anche se ho colori degli occhi, forma degli occhi, capelli diversi, la lingua che parlo è diversa, ma la felicità, la sofferenza, la tristezza, la commozione che voi avete sperimentato, anch'io le ho sperimentate. Qualunque paese io sia, la sofferenza è sempre uguale. E le lacrime escono da questi occhi. Non è che negli occhi giapponesi le lacrime cadano dalle orecchie. Gli uomini sono uguali in fondo. Questo è importante. C'era un pittore chiamato El Greco, che venendo dalla Grecia in Spagna, lui lavorò in Spagna, non ebbe una vita fortunata, ma fece una pittura che era avveniristica allora e tuttora è notevole per la sua originalità. Ma c'è una cosa che lui disse, o perlomeno pensiamo che abbia credito. Ha detto: la bellezza di un paese lo capisce per la prima volta uno straniero che la vede. Questo spazio in cui siamo adesso a parlare, in questa sala, io sono più commosso di voi nel parlare in questa sala. Io sto qua a parlare è un edificio di più secoli. Per voi forse è normale trovarvi un edificio così vecchio. Voi camminate sulle pietre di Milano, ma io le apprezzo di più di voi perché voi ci camminate tutti i giorni e per voi è naturale. Sono pietre che hanno secoli. Può darsi che Da Vinci le abbia calpestate. Perché io posso essere così banale nel premere i miei piedi su queste pietre? Proprio perché io sono di una cultura differente. Voi siete troppo abituati a calcare queste pietre. Le nuove culture nascono quando culture differenti e lontane si incontrano. Più è distante, più è forte la nuova cultura che nasce. È per questo che la gente viaggia. E c'è un timore verso lo sconosciuto, ma l'uomo deve combattere questo timore dello sconosciuto. E per combattere, chiunque sperimenta il valore umano, ovvero sia della sofferenza, della felicità, della commozione. Questo non cambia. Io non parlo la vostra lingua, ma posso parlare a voi e farmi comprendere. Perché siamo tutti esseri umani. Questo è una mia convinzione. Non ho altre spiegazioni? Ma poiché mi avete chiesto di me, io vi dico una cosa. Io da piccolo cercavo qualcosa, ho sempre cercato qualcosa. Da circa 10 anni sono andato in bicicletta a perdermi apposta, cioè mi sono portato dove non conoscevo la zona della città, sono andato in città che non conoscevo apposta e poi volevo sperimentare me stesso per vedere se riuscivo a trovare la via di casa e volevo gli stimoli dello stare in un posto che non conosco, che non conoscevo. Ma io non stesso non sapevo che cosa stessi cercando. Ma io stesso, anche adesso sto pensando di cercare quello che sto cercando, perché non so cosa sto cercando. Allora ho incontrato la Sagrada Famiglia, ho incontrato Gaudi, e quando ho incontrato Gaudi, quando ho percepito di essermi immedesimato in lui, ho pensato di aver trovato quello che io cercavo. Ma invece no, non era così. Gaudi mi ha spinto davanti, mi ha spinto avanti e mi ha detto, d'ora in poi cammina da solo. E quindi sono tornato indietro quando avevo 10 anni, a quando avevo 10 anni. Però sono venuti degli amici, mi si sono radunati degli amici che non conoscevo prima. Io ho trovato una porta aperta, sono entrato e ho visto una luce molto sottile che mi apre un'altra porta più in fondo con un'altra luce. E finora mi sembrava di essere sempre solo, ma adesso, se ci penso, sono tutti gli amici nuovi che ho. Il percorso è stato per incontrare i nuovi amici che ho adesso e quindi la strada era per incontrarli. Vorrei dirvi una cosa, l'uomo è fatto di incontri, gli incontri ci educano, ci creano. Gli incontri ci aprono nuove porte, non ci sono incontri senza porte che non si aprano. se noi rimaniamo chiusi nella stessa stanza non avremo incontri di nessun tipo. I veri incontri sono incontri mai immaginati prima, cose mai viste prima. Quando vediamo per la prima volta cose mai non viste, ci rendiamo conto che stavamo cercando quella cosa, riuscire a percepire questo. I veri incontri significa avere la forza di percepire che noi stavamo cercando quella cosa. Noi siamo nell'età contemporanea, noi in realtà ci appiccichiamo addosso delle cose che sono posticce, abbiamo tanta conoscenza nella testa, ma come si capisce guardando i vegetali, per esempio, non è che bevano acqua se voi mettete l'acqua sulla vegetale. Bisogna innaffiare la pianta, cioè e la pianta prende l'acqua dal terreno, quindi dobbiamo mettere l'acqua nel terreno in cui c'è il vegetale. Cioè la conoscenza non sono pezzi di conoscenza che vanno messi come cerotti nella testa, ma la vera conoscenza è qualcosa che impregna l'uomo, e questo è il vero modo, l'unico modo per educare se stessi. E quando avrete un essere umano pieno di queste nuove conoscenze, quando avrete nuovi incontri meravigliosi, allora vi rendete conto della verità, che quello è il frutto della vostra ricerca. In realtà davanti ai nostri occhi passano tante cose meravigliose. C'è chi si accorge e c'è chi non si accorge. Ed è uno spreco se voi non vi accorgete. Adesso, grazie ai computer, se possiamo avere tanta conoscenza. Ma entrano solo come pezze nel cervello, non entrano nel cuore. Invece la conoscenza che noi vogliamo è qualcosa che impregna il nostro cuore e dobbiamo dare valore a questa cosa. Ciò che rintrona nell'animo degli esseri umani è quello che Gaudi ha tentato di fare. Anche il mio discorso di oggi, grazie al traduttore, spero che alcuni di questi siano arrivati nei vostri cuori. Io spero questo. Grazie.
Credo che quello di stasera sia stato un incontro esattamente per come lui ha definito l'incontro in questo ultimo intervento. Ci siamo stati avviati, riconfermati in un'esperienza straordinaria. quanti di noi oggi vorrebbero chiederti di venirti a trovare lì dove tutte le cose che ci hai raccontato oggi sono l'esperienza di un lavoro quotidiano, di un lavoro condiviso con i tuoi collaboratori, con i tuoi allievi. Io, tra le tante cose che ci hai raccontato, chiuderei solo con una affermazione che hai fatto recuperandola proprio dalle parole di Gaudì, cioè che noi non siamo in grado di creare niente, che tra l'altro è una convinzione che è almeno antica come la cultura cristiana, perché anche i costruttori delle cattedrali medievali dicevano la stessa cosa quando cominciavano ad abbozzare un disegno o a sbozzare una pietra. Mi colpisce molto che a fine Ottocento, quando la natura era un fatto di esotismo, cominciava a diventare una questione di gusto esotico e la creatività dell'uomo cominciava ad essere affidata totalmente alla tecnologia, c'è stato un uomo invece che ha riproposto la realtà nella forma e nell'essenza che la natura creata da Dio gli suggeriva. Ed è ancora, secondo me, più impressionante che quasi un secolo dopo un altro uomo ha preso in carico questo compito, proprio a testimonianza che noi non compiamo niente, ma partecipiamo uno dopo l'altro all'opera di un altro. Mi colpisce perché, pensando anche al tema di questi incontri del centro culturale, che sono appunto legati alla convivenza, quello che noi abbiamo vissuto oggi, quello che tu ci hai raccontato stasera, è esattamente in questa direzione, perché se nessuno di noi può compiere, creare nulla, il compito di ogni rapporto, di ogni amicizia, di ogni legame è proprio quello non di affermare se stessi, ma di cominciare a mettersi insieme a cercare il significato delle cose, con quell'apertura di cuore, di ragione che tu ci hai testimoniato oggi e che noi non possiamo altro che desiderare di imparare di poter corrispondere. Io personalmente mi autoinvito al cantiere della Sagrada quanto prima. Per cui direi che è stato proprio un esordio interessantissimo, vincente, per questa riflessione che il Centro Culturale ha aperto. Il prossimo appuntamento è per il 7 febbraio in Aula Magna all'Università Cattolica. Pierre Manin, docente all'École des Hautes Études delle Scienze Sociali di Parigi, ci parlerà di democrazia, popolo e comunione. Ringrazio ancora di cuore Etsuro Sotò, il traduttore che lo ha così puntualmente e energicamente comunicato a noi, e tutti voi per la vostra presenza.